Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio Frank Aisa analizza il paradigma della Open Innovation e come può portare valore alle aziende. Buon ascolto.
Il titolo di questo workshop è volutamente collegato alla forza del noi, quindi un tema a me molto caro e a noi di Aisa è quello di fare gruppo e fare sinergia. Inevitabilmente, essendo una società di servizi di innovazione con particolare focus sull'open innovation, è importante per noi lo spirito collaborativo e quindi lo spirito del noi. Allora, iniziamo subito. Io vorrei farvi una domanda, oltre a quelle che già vi ho fatto in fase di riscaldamento. Guardiamo questo grafico. Vorrei chiedervi, secondo voi, liberi, non ci sono risposte giuste o sbagliate, cosa rappresenta? Alzate la mano e vengo vicino a voi, non siate timidi, siamo tra colleghi. Cosa rappresenta questo grafico, secondo voi? Arrivo.
La durata di vita di un'azienda.
La durata di vita di un'azienda, ok. Non lo so se è la risposta giusta o sbagliata. Qualcun altro? Cosa può rappresentare questo? Sito borsa? Com'è? Quindi il numero di aziende che... L'età delle aziende è quanto entrano in borsa a seconda dell'anno. Interessante. Bello questo gioco perché ogni volta ho delle risposte nuove e divertenti. Tutte valide tra l'altro perché potenzialmente entrambe possono essere vere. L'ultima, poi vi svelo l'arcano. Time to market dell'azienda, se ho capito bene? Quindi negli anni 60 circa ci volevano 60 anni a entrare nel mercato. Forse 60 mesi, nessuno ha detto che sono anni, o forse 60 settimane. Vi volete ancora dilettare oppure vi do una risposta? Qualcuno? Ok, 30 secondi, 5, 3. Purtroppo, e non avviene molto spesso, vi devo dire che la prima risposta era quella corretta e faccio spesso questo gioco per comunque sia scaldare un po' gli animi, ma per dare un dato reale e sincero e più oggettivo possibile sul mercato moderno. Ho avuto diversi tipi di risposte e vi garantisco tutte valide perché tutte coerenti, però la risposta, perlomeno dove io ho preso questi dati, si riferiscono proprio a questo, al tasso di decrescita della vita media di un'azienda. Quindi questo deve inevitabilmente sposare il paradigma del cambiamento che l'open innovation si propone di diffondere. E quindi dagli anni 60, che magari agli occhi nostri può sembrare preistoria, però è avanti ieri dal punto di vista economico, fino ad oggi, fino a dati del 2012, si è benché più che dimezzata la durata media di un'azienda. E questo, i fattori sono molteplici, li vedremo durante il corso della presentazione, ma volevo sicuramente condividervi questo dato che a mio avviso è scioccante ma anche positivo dal punto di vista aziendale. Quindi il messaggio chiaro è che tutti ci dobbiamo innovare, inevitabilmente, tutti ci dobbiamo trasformare in qualcosa di diverso magari o di nuovo. Io, allora siamo sfortunati, io ho provato a cambiarmi, quindi qui avevo 7 anni e avevo uno stile a mio avviso opinabile e ho dovuto inevitabilmente cambiare anche nel corso della mia vita. Per la cronaca ero in una Gallipoli riconoscibile. Qui sono qualche anno fa quando lavoravo per The Hive, l'acceleratore di impresa ad Ancona, quindi vengo da quel mondo lì, dal mondo dei programmi di accelerazione e di relazione con le start-up, e qui sono con Aisa in una versione piuttosto brillante. Un breve excursus, chi sono e perché ho i crediti per parlare di questi temi con voi. Io ho fatto un dottorato all'Università del Maryland in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche, quindi sono stato visitor researcher presso l'Università del Maryland. Maryland, per chi non lo sapesse, si trova a circa 30 minuti dallo stato di Washington DC, quindi zona East Coast diciamo, e lì ho studiato sia le metodologie di Lean Startup Methodology, insegnavo ai ragazzi undergrads and master degree MBAs come avviare una loro startup e come entrare nel mercato in maniera lean e veloce, ho anche coordinato il programma di accelerazione interno all'università stessa, questo mi ha dato la possibilità di lavorare con il mercato statunitense, che è completamente diverso dal nostro, perlomeno su questo tipo di tematiche. Ho svolto attività di sia sviluppo ma anche di ricercatore in house presso il gruppo Loccioni, che è una società di ingegneria con 3 sedi internazionali e che fa sistemi di misurazione e testing e lavora con i leader mondiali su questi sistemi, banchi prova quali per Bosch, Continental e simili, adesso per non elencarvi tutte le aziende. Nel 2017, quindi dopo l'esperienza di 3 anni negli Stati Uniti, decido di rientrare in Italia perché credevo fortemente di poter dare di qualcosa di buono, di utile a questo paese. Quindi mi unisco a The Hive, che è l'acceleratore di cui vi accennavo prima, con il quale ho collaborato con le startup. La mia attività in The Hive principalmente era nello sviluppo dell'area internazionale, sia dell'acceleratore che delle startup, a fronte anche delle mie esperienze, e quindi aiutavo le startup nei processi di internazionalizzazione, nell'incontro di partner e business commerciali e a volte, con molta fatica come potete immaginare, nell'individuazione di fondi internazionali. Continuo la mia attività internazionale con Startup Grind. Chi conosce Startup Grind? 1, 2, 3. Tu lo conosci, lo so. Startup Grind è la più grande community al mondo di imprenditori indipendenti. Nasce in Silicon Valley, si diffonde a macchia d'olio in tutto il mondo e organizza una volta al mese degli eventi dove si invitano founder di successo a raccontare la loro storia. Io ho voluto importare, sono di Ancona, non ve l'ho detto prima, ho voluto importare nelle Marche questo format, quindi adesso noi una volta al mese incontriamo founder che condividono la loro cultura ed esperienza imprenditoriale. Non è una vendita aziendale, ma una modalità di contaminare la conoscenza sull'imprenditorialità, che a mio avviso è molto scarsa in Italia, seppur ci sono diverse business school e università che fanno molto bene il loro lavoro. Arriviamo a aprile, maggio di quest'anno, quando insieme al mio socio, che è un full stack dev, quindi la figura diciamo tecnica dei due, decidiamo di fondare Aisle, proprio a fronte di tutte queste esperienze che abbiamo visto insieme e delle esigenze che abbiamo riscontrato sul mercato principalmente italiano, ma lavoriamo molto anche con l'est Europa, sui temi dell'open innovation e della digital transformation. Quindi il tema di oggi è questo: cerchiamo di capire quali sono le differenze tra open e closed e come le aziende italiane stanno lavorando su questo e come ci stiamo lavorando noi. Per closed innovation intendiamo questo fondamentalmente: c'è una produzione interna, c'è un'area di sviluppo di ricerca e sviluppo interna, dove tra le 4 mura dei nostri dipartimenti di ricerca e sviluppo i ricercatori, le aziende cercano di capire quali sono le esigenze del mercato esterno. Uso appositamente queste pause e questi temi per farvi capire quanto magari può essere lontano dal mondo moderno, odierno, questo tipo di approccio. Cioè noi ci chiudiamo nel nostro laboratorio di ricerca e sviluppo e cerchiamo di capire cosa vuole il mondo. Evidentemente un paradigma che ha funzionato a lungo e lo vedremo nel corso della storia, ma nella vita quotidiana, al di là dei social, ma tutti i contesti che ci sono, questo è un paradigma che non funziona, perché come vedete si sviluppano delle innovazioni per specifici progetti in delle attività circoscritte, non è un processo di innovazione continuo che l'azienda dovrebbe avere. Ci sono diversi fattori che hanno determinato, non voglio dire il fallimento, ma il cambiamento. Ricordate, all'inizio vi parlavo di cambiamento e di trasformazione. Uno di questi è stato il livello oggettivo delle università che ci sono in giro per il mondo, che è aumentato. Una creazione di un mercato di venture capital che c'è sempre da distinguere tra Europa, Stati Uniti, Asia o Italia stessa. In altri paesi come quello degli Stati Uniti il mercato del venture capital evidentemente è partito 30 anni fa, in Italia lo stiamo vedendo anche all'interno di questa iniziativa, è un mercato che è in continua crescita e l'abbiamo visto anche dai dati dell'osservatorio di ieri sull'open innovation. Questo a mio avviso è uno dei fattori principali che ha determinato lo switch del paradigma, l'elevato costo di ricerca e sviluppo, cioè incrementali costi per questo tipo di attività. in passato poteva essere magari più agevole o più fattibile perché era un marketing diverso da quello odierno, quindi era un marketing molto push a differenza di oggi, e quindi le aziende avevano anche la capacità finanziaria di investire ingenti quantità sia in marketing che sviluppo di prodotto per effettuare attività di R&D. Oggigiorno lo vediamo, ci sono realtà bilionarie, senza che vi stia ad elencare le varie Airbnb, Uber o chi per loro, che questo tipo di attività, questo tipo di costi ce li hanno, ma non necessariamente sull'R&D. E poi un altro fattore molto importante è stato inevitabilmente il declino USA, che c'è stato anche in termini geopolitici a fronte dei mercati che si stanno sviluppando a doppia cifra da molteplici anni, come possono essere quello cinese. Un altro fattore molto importante è l'erosione degli oligopoli. Quindi, come vi accennavo, tutti i brand che tutti noi inevitabilmente conosciamo, GE, Rockefeller Family e così via, hanno avuto senso, perché era un periodo storico in cui aveva senso lavorare con la closed innovation. Poi è arrivato lui, chi lo conosce, chi ha visto mai la sua faccia? Bene. Economista e ricercatore della Harvard University, che ha coniato questo termine di open innovation. Quindi è stato lui in grado di riunire tutte le informazioni che si avevano e dare una forma a quello di cui stiamo parlando oggi. Quindi la forma dell'open innovation prevede che un'azienda possa accedere alle innovazioni disponibili sul mercato. Quindi ricordate prima, quando vi dicevo è inutile o quasi chiudersi dentro una stanza, diventa importante andare a ricercare innovazione e novità, non necessariamente tecnologica, vedremo anche di competenze, anche di risorse al di fuori, e integrarlo. Quindi diventa importante la parola integrazione, cambiamento, trasformazione, non rivoluzione. La rivoluzione è qualcosa di complicato, ma integrare ciò che troviamo all'esterno con il nostro modello di business e magari rinnovare il nostro modello di business. Qui vado un po' tecnico, ma credo che sia interessante anche trovare, no, dei contenuti un po' più tecnici su perché può essere interessante fare open innovation per una corporate. Sulla sinistra vediamo diciamo l'area tradizionale, quindi azienda che fa closed innovation. Sulla destra azienda che fa open innovation. Al di là dei costi di ricerca e sviluppo di cui vi parlavo prima, che inevitabilmente si vanno a ridurre nel momento in cui io non ho tutto internamente, e questo è un discorso banalmente economico, quindi da riduzione dei costi fissi e accesso a risorse esterne, ma si hanno anche maggiori ricavi, e questo è un dato molto importante a mio avviso, dei ricavi che derivano dal tuo stesso mercato originario. Quindi l'azienda che sta facendo open innovation, al di là che sta riducendo i suoi costi e i suoi tempi di inserimento del prodotto, della tecnologia, del servizio all'interno del mercato, ma tendenzialmente avrà più ricavi dal suo stesso mercato originario. Poi c'è tutta quella fetta che chi non fa open innovation, quindi chi è chiuso dentro i suoi laboratori, inevitabilmente non andava prima a coprire, e quindi ve li segnalo come nuovi ricavi, perché diventa importante dare via licenze con attività che magari si sono sviluppate con startup che ruotano intorno alla nostra corporate, fare degli spin-off aziendali stessi. È importantissimo. Quindi magari la corporate mantiene il suo core business, ma se si apre al mondo esterno riesce a individuare intraprenditori, quindi figure professionali all'interno dell'azienda, della corporate, che dopo 30, 20 anni, 5 anni di esperienza decidono di fare gli imprenditori. È una brava azienda, una buona azienda a mio avviso, a nostro avviso, è in grado di trattenere queste risorse, ma lasciandogli lo spazio ovviamente di sviluppare una nuova impresa. E quindi possono nascere spin-off corporate che fanno attività collaterali magari alla stessa, ma che comunque sia diventano una fonte di ricavo importante per l'azienda. Stesso discorso per le joint ventures. Quindi l'azienda che si apre al mondo esterno capisce il potenziale di nuovi entranti sul mercato, di nuovi magari risorse umane che sono a disposizione sullo stesso, e inizia a collaborare con loro, inizia a collaborare con l'università, con i programmi di accelerazione e così via. Questa è una cosa molto importante per noi, ovviamente il talento, cioè individuare le persone più valide e saperle trattenere, perché la retention delle aziende made in Italia è molto bassa. Stiamo un po' accusando quello che sta avvenendo anche negli Stati Uniti, in particolar modo mi riferisco alla Silicon Valley, dove trattenere risorse umane diventa complicato, Peccato che la notizia è che in Silicon diventa complicato perché c'è sempre un'azienda che gli offre di più, in Italia diventa complicato perché c'è sempre un'azienda che gli offre di meno. Perdonate la polemica, però comunque credo sia fondamentale saper valorizzare le risorse umane in termini finanziari, anche se con AIL, come gestisco la mia azienda, sono convinto che per trattenere una risorsa umana non è il fattore economico che determina cioè il fatto che rimanga dentro l'azienda. Quindi diventa importantissimo in termini di strategia di Open Innovation fare attività di crowdsourcing, quindi andare ad attivare dei canali, delle sinergie. L'abbiamo visto in svariati casi con dei blog aziendali, delle call to action che adesso vedremo, dove si vanno a coinvolgere loro, le persone, perché la corporate ha bisogno di loro. Quindi non siamo più noi dipendenti, 100, 200, quanti ne siamo dentro la nostra corporate a fare innovazione, siamo noi insieme alla nostra platea. E vi volevo far vedere, prima c'è questo, il nuovo funnel. Quindi ricordiamoci il funnel che abbiamo visto prima di Closed Innovation, che era completamente chiuso e completamente statico, volendo definirlo così, con questo nuovo, dove c'è tutta un'area di idee interne che inevitabilmente devono partorire dal nostro team, perché altrimenti non avrebbero motivo di lavorare con noi, ma c'è tutta un'area di idee che arrivano dall'esterno e nuove unità di business che si possono avviare appunto con questo tipo di meccanismo, con quello di cui parlavamo prima, quindi spin-off aziendali, organizzare delle hackathon interne, organizzare delle call to action, a seconda del posizionamento dell'azienda. E questa è quella cosa principale per noi di AIL, cercare di capire chi abbiamo davanti. Quindi più che andargli a raccontare cosa possiamo fare, ci mettiamo in modalità ascolto. Quindi dobbiamo essere molto bravi a capire l'azienda in quale fase si trova finanziariamente, quanto conosce l'open innovation, quanto è utile l'open innovation per lei, perché se non lo fosse non l'andremo a fare, perché non sarebbe utile e inevitabilmente avremo un cliente in più, ma avremo un cliente insoddisfatto in più, quindi preferiremo non averlo. Quindi vediamo tutte, diciamo, un check-up completo dello stato dell'innovazione all'interno dell'azienda e cerchiamo di capire qual è lo strumento più idoneo, perché applicare tutti gli strumenti che vi ho citato prima, dalla hackathon in poi, inevitabilmente si rivelerebbe uno spreco di risorse e uno spreco anche di un non raggiungimento di obiettivi. Quindi vi volevo far vedere, condividere con voi alcuni case study a mio avviso molto interessanti. Questi considerate che stanno avvenendo in Italia, quindi voglio tenere il mercato attivo qui, non, senza parlare di case study in giro per il mondo, ma a mio avviso è molto importante capire cosa si fa per l'open innovation in Italia. Chi conosce questo progetto di Microsoft? Ok, male per loro, vuol dire che non l'hanno comunicato bene, però è un progetto molto interessante che sta portando avanti Microsoft dal 2016 insieme a Fondazione Cariplo, dove si sono dati un importantissimo obiettivo: trattenere le risorse umane valide e individuare nuove competenze e nuove tecnologie da inserire sul mercato. Quindi è il classico esempio di collaborazione tra la Big, adesso non c'è il logo, eccola, tra Microsoft, che è una for profit, e la Fondazione Cariplo, for non profit. Queste due sono, diciamo, i capofila, ma inevitabilmente nello svolgere un progetto di Open Innovation hanno voluto coinvolgere altre aziende. Quindi ci sono aziende corporate coinvolte in questo programma come Enel, Barilla, Terna e così via, e c'è tutto un database di startup messi a disposizione. Cosa fanno? Loro si sono dati l'obiettivo di raggiungere 1 miliardo di valutazione per le startup italiane entro il 2020. Hanno creato uno spazio fisico, quindi non è solo un punto di incontro online, è su Milano, tramite la Caripo Factory, dove le corporate e le startup si incontrano a diversi livelli. C'è un livello dove Microsoft e Cariplo Factory accompagnano la startup a potersi presentare alla corporate, quindi non avviene un matching diretto, c'è tutta una fase di preparazione alla corporate a parlare con le grandi della startup, scusate, a parlare con le grandi corporate. Una volta che le startup sono pronte, si va a individuare quali sono le startup più affini con le corporate e poi avviene questo business matching, quindi si presentano le startup alle corporate e si avviano inevitabilmente collaborazioni commerciali, potenziali acquisizioni o potenziali acquisizioni di competenze. Quindi è evidente il paradigma win-win che c'è sia per le startup che hanno accesso al mondo corporate dove bussando le porte in autonomia magari farebbero molta difficoltà, ma anche per le aziende, le large corporations, che lanciano queste sfide e raccolgono da tutto ciò che avviene sul mercato, nel mondo startup nello specifico, le migliori idee e le migliori innovazioni. Inevitabilmente, essendoci due big coinvolti come questi, qui mi metto il cappello da ex acceleratore d'impresa, la più grande paura delle startup italiane è il fattore mi rubano l'idea. Il messaggio è, essendoci queste due corporate, ci sono tutta una serie di tutele anche per l'idea della startup stessa, cioè quello che dico sempre, sia noi di Aisle ma anche large corporations, il nostro mestiere non è rubare le idee altrui ma contaminare e cercare di avere entrambi i profitti. EasyJet, questo è un progetto molto interessante che tutti conosciamo, EasyJet, quindi senza che ve lo chiedo, una delle più grandi compagnie low cost in Italia. Cosa ha fatto EasyJet? Qui l'ha avviato su Londra e loro hanno fatto una fortissima partnership esclusiva con Founders Factory, che è il più grande acceleratore al mondo in termini di risorse umane coinvolte, dirette, e ha un ampissimo coinvolgimento su Londra e su tutto gli UK. Loro si sono dati l'obiettivo di far crescere 200 scale up a livello europeo. Per chi non lo sapesse, la scale up è inevitabilmente una startup ben oltre la maturità, quindi è una startup pronta ai mercati globali, quindi cerco sempre di trasmettere questo messaggio, ricordiamoci che i mercati sono globali, ricordiamoci che il competitor non è il falegname a fianco ma è tutto il mondo, e quindi l'obiettivo di questo programma è appunto far crescere 200 aziende che potenzialmente possono andare globali. Come lo stanno facendo? Lo stanno facendo fornendo 30.000 euro cash. Che cos'è? 30.000 euro cash è semplicemente la benzina iniziale che permette alla startup, molto spesso io ho molta confidenza col mondo dei founders, avendone visti praticamente di ogni sorta, dai più validi ai meno validi, 30.000 euro garantisce al founder di avere la tranquillità di poter non lavorare per 6 mesi, per 3 mesi, quello che lui ritiene opportuno, e concentrarsi sulla crescita della sua startup. Quindi non vediamo questo grant, quindi non è un finanziamento, sono completamente a fondo perduto, non lo vediamo come la creazione di un'azienda, lo vediamo come stimolo per le startup per iniziare, perché quella è la parte più difficile, uscire dalla comfort zone come magari a tutti noi capita. Però 220.000 euro di servizi, c'è un supporto strategico, quindi tu anche ti presenti come startup di fronte a un potenziale cliente, tu puoi dire che hai supporto strategico da parte di EasyJet e da parte di Founders Factory. EasyJet mette a disposizione tutto il suo database, mette a disposizione il suo parco fornitori, parco clienti, mette addirittura a disposizione la possibilità, scusate, piccola parentesi, inevitabilmente le startup, una cosa banale ma non l'ho detto, le startup coinvolte in questo programma sono legate all'industria del travel tech, ci tenevo a fare questo chiarimento. Vi dicevo, immaginiamoci che una startup può accedere a tutti questi tipi di risorse e si presenta con questi due partner alle spalle, e quindi mi chiedereste magari, allora che vantaggio ha EasyJet e Founders Factory a fare questo tipo di iniziativa? Bene, hanno il vantaggio di tutto quello che ci siamo detti fino adesso, di avere un touch concreto sul mercato reale che non dipende esclusivamente dalle risorse interne, e magari avendo la capacità finanziaria, avendo anche fondi alle spalle, andare, perché no, se ci sono i numeri, ad acquisire questo tipo di startup. Il contratto con la futura generazione imprenditoriale è iniezione di pensiero fresco e di nuove opportunità per la nostra industria. Lo dice la CEO di EasyJet, io quindi mi fido di lei. Ultimo case study che vi volevo far vedere è quello di Lego, società che inevitabilmente conosciamo tutti, o perlomeno presumo. Ha lanciato due belle call to action. Quindi ho voluto farvi vedere tre case study completamente diversi. Quindi una volta era magari un programma di accelerazione corporate, come poteva essere il caso di EasyJet. Qui vediamo proprio delle call to action. Quindi torniamo a quello che vi dicevo prima: a seconda dell'azienda quanto vuole fare open innovation, ci sono degli strumenti che essa può adottare. Questo è uno strumento utilissimo, sicuramente più soft rispetto al creare un programma di accelerazione interno come ha fatto EasyJet, ma non meno valido, perché ti permette di avere accesso al miliardo e oltre di utenti collegati alla rete e non solo. Lego Ideas nel 2014 ha fatto questa Open Challenge dove dicevano: fai l'upload del tuo progetto, riceverai feedback dalla community, Lego farà la review sui suoi altissimi standard e poi andremo in progettazione e lancio. Quindi è riuscita a coinvolgere il pubblico, ad avere 3.000 progetti nuovi, quindi con quante risorse umane noi possiamo avere a disposizione, comunque sia, avere il crowdsourcing come leva di generazione di idee è inevitabilmente qualcosa di fondamentale, e addirittura 15 progetti sono andati in vendita. Quindi qui c'è tutto il contesto possibile e immaginabile di un progetto bello di open innovation che coinvolga il crowdsourcing, che abbia una call to action, che abbia delle idee nuove, che abbia dei prodotti nuovi, che abbia coinvolto gli utenti e gli utenti stessi. Immaginate quei 15 che un giorno possono dire Lego vende il mio prodotto, giusto per farti capire chi sono. Questa è una battuta, però il messaggio è chiaro di coinvolgimento di tutta la community. Poi che cos'è Lego? Scusate, controllo perché temo che vado lungo. Ci sono. Lego è un'azienda inevitabilmente che fa giocare gli adulti, ma per i bambini fondamentalmente è qualcosa di straordinario per organizzare la loro creatività. Quindi ha fatto addirittura un contest per bambini che hanno dai 6 ai 12 anni, con lo stesso, diciamo, criterio di prima, ma con un target completamente diverso. E non avete idea di quello che è emerso fuori, cioè inevitabilmente la fantasia di un bambino non potrà mai non superare quella di un adulto. E quindi sono arrivate 28.000 idee, potete immaginare i bambini quanto si sono sbizzarriti, e una di queste è andata in vendita. Mi auguro che il messaggio non è nel vedere quanti prodotti sono andati in vendita, perché non è quello importante. Quello è importante dal punto di vista di Lego magari, ma è importante vedere il coinvolgimento che Lego ha dato al mondo esterno e le iniziative che sta incrementando. Quindi a mio avviso sarà anche una parte del mio background, ma diventa importantissimo unire le due cose e non considerarle come due ambienti a compartimenti stagni completamente separati, cioè il fattore fare innovazione e il fattore fare comunità, fare network e fare give back. Quindi noi questo lo applichiamo, diciamo, sotto il profilo aziendale, sia culturale che di valori, di esperienza e di talenti, come vi accennavo prima. Quindi diventa importantissimo coinvolgere le persone, coinvolgere il vostro network nel fare attività di innovazione. Vi voglio lasciare, manca pochissimo e cerco di accelerare perché so che ho iniziato un po' tardi purtroppo, ma l'Osservatorio Digital Transformation Academy Startup del Politecnico qui di Milano dice che solo il 28% delle imprese italiane ha avviato attività di open innovation. Questo, oltre a essere una buona notizia per società come la nostra che fanno questo tipo di servizi, vi dà anche un segnale di quanto c'è ancora da fare su questi temi. Quindi vuol dire che c'è tutta una fetta di mercato di aziende che non fanno open innovation. E badiamo bene, open innovation non è necessariamente un'attività per la very very large company. Open innovation le possono fare anche le aziende piccole con i giusti strumenti e seguiti dalle giuste persone. Quindi io vi volevo lasciare con questo tipo di messaggi, che l'unico requisito che l'innovazione richiede è l'intraprendenza, la paura di non rischiare e il sapere, ricordiamoci il primo grafico che abbiamo visto, è il sapere che le aziende sono in continua trasformazione, quindi inevitabilmente o rischiamo o cambiamo, che non vuol dire rivoluzioniamo completamente, ma o cambiamo o saremo destinati purtroppo a entrare tra le statistiche delle aziende che sono morte. Come diceva Henry Chesbrook, l'innovation comes from everywhere, quindi vi volevo condividere questo bellissimo messaggio, e colui, ricordo, che ha coniato appunto il termine open innovation. E adesso vi voglio lasciare, diciamo, con la nostra idea di innovazione. che non si avvicina esclusivamente al fattore rischio, perché il fattore rischio, e lo dice il nostro codice civile, quindi siamo a dir poco chiari su quello, il fattore rischio è collegato direttamente alla figura dell'imprenditore. Quindi chiunque di voi faccia attività d'impresa dalla partita IVA in poi, inevitabilmente deve avere un minimo di fattore di rischio. Ma se al rischio non ci associamo il genio, rischiamo di non essere innovativi. E vi volevo far vedere questo filmato che partirà. Perché vi ho voluto far vedere questa presentazione? Lui è il famoso artista, come magari molti di voi conoscono, che ha fatto quel bellissimo quadro, ma non solo quello, dipinto con la ragazza con il palloncino, e ha avuto il genio, quindi non solo la capacità di rischiare, ma il genio di pensare qualcosa, se ci pensate, di molto semplice. So che il mio dipinto andrà in asta, mi rischio tutto, perché mi rischio tutto, a seconda di quanto verrà valutato, ma non solo lo metto in asta, nel momento in cui lo vendono io decido di distruggerlo. Quindi questo può essere abbastanza rischioso, e inevitabilmente, o meglio, per fortuna è andata come lui credeva, quindi il valore di quel dipinto è aumentato in maniera esponenziale. Però quanti di voi avrebbero assunto quel rischio? O quanti di voi avrebbero avuto quella dose di genio? Quindi questo è quello che noi cerchiamo di trasmettere alle aziende, e il messaggio principale da questo filmato è: se un artista contemporaneo ha quella capacità di rischio, ha quella capacità di genio, perché noi non lo possiamo avere con le nostre aziende o con le nostre attività lavorative? Quindi chiudo dicendo chi siamo noi. Noi siamo un'azienda che fa, siamo System Integrator di servizi di Open Innovation e Digital Transformation. Se avete piacere a capire di più come possiamo aiutare la vostra azienda a crescere e a incrementare i propri margini, fatevi una nostra chiacchierata con il nostro chatbot che si chiama One, è molto simpatico e cercherà di rispondere alle vostre domande, oppure contattateci a info@hile.one, oppure direttamente a me se volete, frank@hile.one. comunque sia, a fine di questo intervento sarò qui in giro allo SMAU, sentitevi liberi di fermarmi e sarò ben contento di parlare con voi. Quindi io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di giornata. A presto.
Se ti è piaciuto questo contenuto, scopri tutto quello che SMAU Academy può ancora offrirti. Ogni settimana troverai nuovi podcast e i video integrali dei workshop su www.smauacademy.it. Formazione gratuita e aggiornamento professionale per la tua impresa.